serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Questa sera seconda delle due puntate che dedichiamo alla riproposizione da parte della Blue Note con abbondanza di materiale inedito dell'album Kenny Burrell with R. Blakey On View at the Five Spot Café, un live registrato e pubblicato nel 1959. Prima di tornare a Kenny Burrell with R. Blakey, vi ricordiamo che Jazz Anthology continuerà regolarmente anche nel corso dell'estate. E vi ricordiamo anche che dal 30 giugno e fino alla fine della programmazione estiva in settembre, dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 tornerà Jazz in un giorno d'estate, una serie che aveva preso il via nell'estate del 2012 e che è continuata poi in alcune estati successive fino al 2019. Ripartiamo dalle prime edizioni di quello che è stato forse il Festival del Jazz per eccellenza, il Festival di Newport, decollato nel 1954. Si tratterà di una riedizione delle puntate che a Newport avevamo dedicato nel 2012 e negli anni seguenti, una riedizione riveduta, corretta e anche aumentata, perché nel frattempo sono passati parecchi anni e in questi anni sono emersi parecchi materiali registrati nelle edizioni più antiche di Newport, che quando cominciamo una dozzina di anni fa Jazz in un giorno d'estate non erano disponibili. Dunque con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 e naturalmente le puntate saranno disponibili in podcast. Registrato dal vivo il 25 agosto del 59, pubblicato dalla Blue Note nello stesso anno, poi ristampato in CD con tre brani in più, l'album Kenny Burrell with R. Blakey On View at the Five Spot Café è adesso riproposto in triplo vinile e doppio CD con sottotitolo The Complete Masters, indicazione che abbiamo accennato la volta scorsa, forse non è esattissima. Nella edizione in doppio CD, quella a cui facciamo riferimento, nel primo CD sono riprodotti i brani compresi nell'LP originario del 59 e i tre brani supplementari aggiunti nella ristampa in CD quasi tre decenni dopo. Due di questi tre brani dobbiamo ancora ascoltarli, si tratta di If You Could See Me Now di Tad Dameron, un brano di cui Sarah Vaughan aveva fatto un proprio cavallo di battaglia, e di Beef Stew Blues di Randy Weston, una delle personalità più interessanti ed originali degli anni 50. Sono entrambi interpretati in quartetto, Kenny Burrell alla chitarra, Roland Hanna al piano, Ben Tucker al contrabbasso e R. Blakey alla batteria. Esaurito quello che era stato già pubblicato, possiamo passare al secondo CD con il materiale inedito. Abbiamo già detto la volta scorsa su Blechi e su Burrell, aggiungeremo qualcosa sull'intervista a Burrell che è tra i materiali a corredo di questa edizione di Kenny Burrell with R. Blechi e qualcosa sul Five Spot, ma possiamo lasciare spazio alla musica che è abbondante. Ecco sempre in quartetto con Roland Hanna al piano, The Next Time You See Me, Things Won't Be The Same, un blues degli anni 50 e The Take Off di Burrell. Thank you.
Now we'd like to do an original tune entitled The Takeoff.
Thank you.
La chiacchierata con Kenny Burrell, che è compresa tra i materiali a corredo, è una bella sorpresa e ha anche un pochettino stupito qualcuno. Questo non tanto per l'età avanzata di Burrell, ma perché in anni recenti, un po' prima del Covid, c'erano state delle preoccupazioni sullo stato di salute di Burrell e anche più in generale sulle sue condizioni di vita, a partire dalla sensazione che la moglie Catherine lo stesse isolando dai contatti con l'esterno e che ci fossero forse dei problemi. Si tenga conto, fra l'altro, che Burrell, classe 1931, compirà 94 anni a fine luglio, mentre la moglie è di 37 anni più giovane di lui, dunque non ha nemmeno 60 anni. Ad un certo punto era stata anche avviata una raccolta di fondi per sostenere delle spese mediche di Burrell, cosa che era apparsa strana perché Burrell ha lavorato per molti anni come docente all'Università della California e dovrebbe quindi disporre di una copertura medica. Insomma, ci sono state un po' di controversie, di voci, eccetera, eccetera. Chi lo intervista per questo album è un famoso produttore, Don Was. Burrell rievoca come, da poco arrivato a New York, avesse conosciuto Alfred Lion, il produttore della Blue Note, che, consigliato da altri musicisti, era andato ad ascoltarlo in un locale di Harlem e gli aveva poi chiesto se era interessato ad incidere per la Blue Note. Alfred Lion, che si chiamava Alfred Loew, era un ebreo tedesco appassionato di jazz fin dall'adolescenza in Germania, che poi era stato negli Stati Uniti, quindi in America Latina, e infine dal 38 definitivamente negli Stati Uniti, dove aveva cofondato la Blue Note, a mandare avanti la quale era stato aiutato da Francis Wolff, altro ebreo tedesco, suo amico fin dall'infanzia in Germania. Wolff è stato un meraviglioso fotografo e Burrell ha parole molto affettuose a proposito di entrambi. E ha parole di grande considerazione per Art Blakey, che ricorda come un musicista molto amato da tutti. Don Was gli chiede anche della cointestazione dell'album Kenny Burrell with Art Blakey e Burrell risponde che la cosa aveva assolutamente senso perché quello di Blakey era un nome consolidato e il suo, di Burrell, stava dal canto suo venendo fuori forte. E Burrell parla anche del suo apprezzamento per entrambi i pianisti di queste registrazioni al Five Spot, Bobby Timmons e Roland Hanna, e di aver apprezzato molto di suonare con Tina Brooks, con cui aveva fatto anche degli altri ingaggi. Ma purtroppo, lo ricordiamo, l'attività di Tina Brooks fu brevissima per via degli stupefacenti. E l'importanza di questo materiale inedito è di aggiungere qualcosa al non moltissimo che abbiamo che documenti l'arte di Tina Brooks. Possiamo adesso prenderci un bel respiro musicale con due ampie rese di Burke's Works di Dizzy Gillespie e di Lady Be Good, che piuttosto in realtà è Hackensack, la rielaborazione di Monk di Lady Be Good. Entrambi i brani sono delle tracce alternative delle due che erano comprese nell'LP originario che abbiamo ascoltato la volta scorsa, ed entrambi i brani sono in quintetto con Tina Brooks al tenore, Burrell alla chitarra, Bobby Timmons al piano, Ben Tucker al contrabbasso e Blakey alla batteria. Thank you. Concludiamo con il locale in cui l'album fu registrato, il Five Spot. Il Five Spot teneva 75 posti, meno dell'auditorium di Radio Popolare, ma nella seconda metà degli anni 50 le sue dimensioni furono inversamente proporzionali alla sua importanza. Si chiamava Bowery Café nell'East Village ed era gestito da un italo-americano, Salvatore Termini. Termini decise di ritirarsi e nel 51 i figli Joe e Iggy lo rilevarono da lui e decisero di caratterizzarlo con la musica dal vivo. Lo ribattezzarono Five Spot Café e lo aprirono nell'agosto del 56. Le scelte non furono banali. Alla fine di novembre del 56 iniziò un ingaggio di Cecil Taylor, prima in trio e poi in quartetto, che durò fino al gennaio del 57. Il pubblico andava al Five Spot per ascoltare e non, come altrove, per mangiare, bere e chiacchierare mentre c'era la musica. Nel luglio del 57 il Five Spot presentò il quartetto di Thelonious Monk con John Coltrane. A Monk era stata ritirata la carta che consentiva di suonare nei locali di New York dove venivano serviti alcolici e dopo 6 anni i fratelli Termini riuscirono a fargliela riavere. Monk e Train suonarono assieme al Five Spot per la bellezza di 6 mesi e quei mesi di esibizione di Monk e Train furono epocali per il mondo del jazz newyorkese, ma più in generale per l'ambiente artistico e culturale della città. Fu durante quei mesi che Coltrane riuscì a liberarsi dalla dipendenza dall'eroina, che era stata la causa della fine della sua collaborazione con Miles Davis nel primo quintetto del trombettista. Con una programmazione come quella che stiamo descrivendo non è difficile capire perché il Five Spot diventò un riferimento per il mondo artistico e intellettuale più avanzato. Tanti altri musicisti ci andavano, ovviamente. Ci andava un poeta e critico di jazz come Leroy Jones, i pittori dell'espressionismo astratto, scrittori come Norman Mailer e Jack Kerouac, poeti come Allen Ginsberg, un compositore e direttore d'orchestra come Leonard Bernstein, gente del cinema come Paul Newman. Monk tornò tra giugno del 58 e gennaio del 59. Poco tempo prima di morire nel 59, Billie Holiday si esibì in qualche occasione al Five Spot, non annunciato ufficialmente perché per via della sua tossicodipendenza non aveva la carta per lavorare nei locali, ma i fratelli Termini presero il rischio di presentarla comunque. Poi alla fine del 59 fu al Five Spot che Ornette Coleman sbarcò per la prima volta a New York e che esplose la bomba del free jazz, suscitando furibonde discussioni, liti e anche scontri fisici tra ammiratori e detrattori del sassofonista. E intanto nell'agosto del 59 ci fu la registrazione di questo album, adesso riproposto con molto materiale aggiuntivo. Gli ultimi 2 brani inediti sono Love Walked In dei Gershwin, in quartetto ma con Timmons al piano, e 36-23-36 di Burrell, in quintetto, in una versione molto più lunga di quella compresa nell'LP originario che abbiamo ascoltato la volta scorsa, ma il secondo probabilmente non avremo il tempo di ascoltarlo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai, con Jazz Anthology appuntamento anche durante l'estate al lunedì alle 23 o quando preferite in podcast.